Laser.
L'art et les Jeux olympiques, on peut dire déjà tout d'abord que toute l'iconographie.
Il rapporto tra arte e giochi olimpici. Prima di tutto si può dire che tutta l'iconografia che ha contribuito a comunicare il significato dei giochi olimpici moderni è basata su un'iconografia e su un'arte antica. Ci si è ispirati a lungo sulle immagini, sulle statue, sui vasi, sui bassorilievi e sulle immagini sulle monete dell'epoca. Tutto il repertorio artistico dell'antichità è stato utilizzato non solo per comunicare delle immagini sportive, ma anche per ricostruire i gesti sportivi. È in questo modo che sono stati studiati i movimenti che si effettuavano nell'antichità.
Afin de pas seulement communiquer l'image, mais aussi reconstituer le sport, parce que c'est comme ça qu'on a étudié les gestes du sport antique.
La professoressa Cristina Mizzopoulou è docente presso l'Università della Tessaglia e alla Scuola Francese di Atene. Ha partecipato alla scelta degli oggetti in mostra al Louvre, una esposizione denominata Arte e Olimpismo. In occasione dei giochi ospitati a Parigi per la terza volta, dopo le edizioni del 1900 e del 1924, la capitale francese ha riscoperto anche le radici delle Olimpiadi, come sottolinea lo stesso Louvre, Olimpiadi che sono un'invenzione moderna ma con una eredità antica. Dall'edizione di Stoccolma del 1912 fino a quella di Londra nel 1948, architettura, letteratura, scultura, pittura e musica facevano parte a pieno titolo del programma delle gare, proprio come i 100 metri o la scherma. Un'idea successivamente abbandonata dal Comitato Olimpico perché gli artisti erano quasi tutti professionisti, all'epoca non compatibili quindi con lo spirito dilettantistico imposto dall'idea olimpica.
Bien sûr, déjà dans l'Antiquité, on avait l'art, par exemple à Delphes, on avait la musique.
Già nell'antichità, ad esempio, a Delfi si eseguivano composizioni musicali. C'erano sempre oggetti artistici esposti perché le gare venivano organizzate in luoghi religiosi. Ma in epoca contemporanea, quando Pierre de Coubertin avviò la sua iniziativa olimpica, all'inizio non erano previste competizioni artistiche. Pierre de Coubertin aveva proposto l'idea e lui stesso aveva partecipato come artista scrivendo un poema e firmando con uno pseudonimo. Aveva vinto la medaglia d'oro. Quella medaglia è da allora esposta al Palazzo della Zecca qui a Parigi. L'idea ha preso piede e nel 1924, qui a Parigi, quindi esattamente un secolo fa, fu organizzata la prima Olimpiade culturale con diverse gare, tra cui la scultura.
Dans l'exposition du musée du Louvre, nous avons inclus l'œuvre qui a gagné la médaille d'or en 1924.
Nell'esposizione del Museo del Louvre abbiamo incluso l'opera che vinse la medaglia d'oro nel 1924. Si tratta di un artista che all'epoca viveva a Parigi. Era un greco che si chiamava Kostas Dimitriadis, un grande scultore greco che in seguito divenne direttore della Scuola di Belle Arti. Lui stesso ha creato una nuova versione del discobolo. Si tratta dell'immagine più nota della Grecia antica, quella più riprodotta. Ce ne sono diverse versioni. Per ispirarsi, ha utilizzato come modello un vero atleta, un discobolo finlandese che ha posato nel suo studio qui a Parigi, ritratto in una posizione diversa da quella consueta mentre lancia il disco. Qui lo tiene in alto con entrambe le mani, come nella fase di preparazione al lancio. Qui al Louvre è esposta una statua in bronzo di formato ridotto rispetto all'originale, ritrovata in una città nel sud della Francia. Un'altra si trova ad Atene, davanti allo stadio Panathinaiko.
Une copie en bronze si trouve à Athènes devant le stade Panathinaïque.
La Grecia è sempre stata vista come riferimento. Questa Grecia, che era una Grecia abbastanza anche strana, perché se lei mi dice quali erano i confini della Grecia, beh, non gliel'avrei saputo dire. La Grecia era un grande territorio che aveva delle caratteristiche naturalmente comuni rispetto alle altre, nelle quali erano stanziate delle città-stato, erano città-stato, ciascuna delle quali aveva il suo esercito, aveva tutto separato. Infatti erano, che cos'è, scusi, che cos'è la storia greca se non la storia di tutta la guerra delle varie città contro... Mi faccia un esempio di storia greca che non è la lotta di una città contro un'altra, non c'è.
La storica e giurista Eva Cantarella è tra i massimi esperti delle società antiche e ci aiuta a capire quella, diciamo così, certa idea della Grecia. Alla fine del XIX secolo Pierre de Coubertin pesca a piene mani dalla storia greca, dalla cultura ellenica antica, o almeno è convinto di farlo. Un esempio su tutti, la frase «l'importante è partecipare» è motto olimpico, viene attribuito all'ideatore dei giochi moderni, anche se per la prima volta fu pronunciata all'inizio del XX secolo da un vescovo anglicano statunitense. Pierre de Coubertin riprende quel motto, anche se non è mai stato chiarito l'effettivo significato dell'affermazione «l'importante è partecipare», perché, professoressa Cantarella, non si tratta di un motto ripreso dalla storia antica.
Perché ha detto una cosa che avrei fatto inorridire un greco, perché per i greci l'importante non era partecipare, l'importante era vincere. Partecipare e non vincere era una vergogna. C'è un episodio famoso, viene raccontato molte volte nelle letterature, non parliamo di tutto quello che comportava il fatto che il periodo nel quale non si doveva combattere, si dava il tempo necessario a tutti per arrivare dal paese dove stavano al paese dove avrebbero voluto combattere, insomma tutta una cosa. E l'importante non era partecipare, perché non vincere, c'è un episodio appunto, l'episodio di un famoso nel suo paese, atleta anche, che non aveva vinto, non era arrivato primo. E lui non osava tornare, ritardava il suo ritorno in patria perché si vergognava di non arrivare nel suo paese, di non aver vinto. Cioè l'importante non è partecipare, l'importante è partecipare a una stupidaggine di De Coubertin. Perché? Ma vincere voleva dire diventavi il primo cittadino, voglio dire. Ti facevano la statua se erano un paese ricco. Ti accoglievano pasti gratis, celebrità, era una cosa fondamentale, era molto importante. La rivalità fra le varie città greche è nota, no? Ecco, ci possiamo anche dire, noi parliamo della Grecia, ma non esiste una Grecia. Esiste un territorio che ha delle caratteristiche comuni, molto grande, sul quale ci sono tante poleis, città. E quindi ciascuna di queste cercava disperatamente di vincere, naturalmente. E quindi la vittoria era una cosa assolutamente fondamentale in queste occasioni.
La tradizione della Grecia antica si ritrova ovunque. Pierre de Coubertin non era il solo ad essere stato conquistato da quel periodo storico. In esposizione al Louvre ci sono anche coppe e trofei che venivano consegnate ai vincitori, venivano conservate qualche mese, poi rimesse in palio all'Olimpiade successiva.
Ces coupes qui étaient retenues, ce sont les challenges. C'est une chose qu'on a eu en 1908 et plus tard ça a arrêté dans les années.
Le coppe che venivano conservate dai vincitori per qualche tempo erano denominate trofei della sfida. Si ritrovano nel 1908 a Londra, ma poi questa pratica è terminata intorno agli anni 30. Lei con tutta probabilità fa riferimento alla coppa Michel Braal, l'ideatore della maratona. Era una personalità molto importante. Era un professore a Parigi presso il Collège de France. Era il fondatore della Scuola di Studi Superiori dell'Istituto di Francia. È stato ispettore dell'istruzione superiore in Francia. Era molto conosciuto, ben oltre il suo settore professionale. Era un linguista, un filologo. È considerato l'inventore della disciplina semantica, che studia il significato delle parole. Era davvero sensibile all'interpretazione delle idee e nello stesso tempo un grande specialista di mitologia antica e mitologia comparata. Ha avuto l'idea nel 1894, pochi mesi dopo il congresso del Comitato Olimpico fondatore dei Giochi Olimpici qui a Parigi. Ha avuto l'idea, dicevo, di scrivere una lettera a Pierre de Coubertin mentre si trovava in Svizzera, a sud di Montreux, proponendo di organizzare una corsa denominata Maratona, da un'altura vicino ad Atene, di fronte all'Acropoli.
En fait, là, il s'est un peu trompé parce que le vrai coureur de marathon de l'Antiquité, il était, on ne sait pas où il est arrivé exactement, mais c'est pas grave.
Si sbagliò rispetto a quanto successo nell'antichità. non si sa dove davvero finì la corsa da maratona, ma è vero che si ispirò a questo fatto storico del 490 a.C., ovvero la vittoria degli ateniesi contro i persiani. Non divenne famosa solo tra i greci, ma anche in tutto il mondo occidentale. Pierre de Coubertin si ispira a questo fatto glorioso della storia antica e propone di creare una disciplina atletica che si chiamerà appunto la corsa di maratona, una gara di estrema resistenza. Michel Braal non era mai stato in Grecia, non conosceva la vera distanza dalla piana di Maratona, non aveva nemmeno idea di quanto fosse difficile quello che chiedeva ai futuri atleti. Bisogna dire che non si rese mai conto, fino alla sua morte, nel 1915, dell'immenso successo che la sua idea ebbe. La mobilitazione di milioni di atleti nel mondo, professionisti e dilettanti. Solo in Etiopia, ad esempio, ci sono oltre 400 società sportive che si occupano solo della maratona. Michel Braal è sepolto qui a Parigi, nel cimitero di Montparnasse. Non è molto conosciuto oggi. Viveva là vicino, a Boulevard Saint-Michel.
Sa tombe au cimetière de Montparnasse, on ne le connaît pas beaucoup. Il vivait ici à côté, Boulevard Saint-Michel.
Parigi 2024 segna anche una clamorosa inversione di tendenza nell'immagine olimpica. I poster dei giochi del passato pescavano a piene mani nella tradizione classica. Quelli di Parigi del 1924, ad esempio, ritraggono tre uomini pettorali in vista mentre eseguono il saluto olimpico con il braccio teso. Amsterdam, 4 anni dopo, ecco l'immagine di un giavellottista. Troviamo il discobolo sui manifesti di Anversa 1920, Los Angeles 1932 e Londra 1948. Di donne nemmeno l'ombra, poi capiremo perché anche qui c'entra la Grecia classica. Parigi segna, come dicevo, una inversione di tendenza. Il poster olimpico è un coloratissimo manifesto con tutte le discipline, tutti i simboli di Parigi e della Francia, migliaia e migliaia di figure. Perché questa rottura con l'immagine olimpica del passato? Il disegnatore del poster è Ugo Gattoni.
Ils sont venus chercher, en tout cas le comité sont venus vers moi. Donc moi, je suis un illustrateur de mon temps. Je pense qu'ils voulaient quelque chose d'assez novateur.
Il Comitato Olimpico è venuto a cercarmi. Sono un disegnatore di questo periodo storico. Credo che volessero qualcosa di abbastanza innovativo. Nonostante il taglio e la mia visione, che è quella che si vede nel manifesto, ho cercato comunque di avere una base abbastanza classica e con riferimenti al passato per rendere omaggio ai giochi del 1924, ma in modo diverso, attraverso lo stile Art déco nell'architettura o cose del genere. In seguito, credo che ci sia stata anche l'evoluzione della ragione per cui si realizzano i manifesti olimpici. Un tempo dovevano trasmettere un messaggio, la comunicazione era effettuata con uno slogan. Tutto questo si è evoluto. Di conseguenza abbiamo optato per un'opera d'arte, un quadro a sé stante, piuttosto che per il classico poster, come si faceva una volta.
Ça a évolué, e du coup on est plus parti sur même une œuvre d'art, un tableau à part entière, plutôt que l'affiche classique d'antan, quoi.
Quanto tempo è stato necessario per realizzare l'intero lavoro?
Il comité m'a contacté en juillet 2023, du coup, pour me proposer de faire cette affiche. Moi, je suis parti en vacances juste derrière.
Il comitato mi ha contattato nel luglio del 2023 per chiedermi di realizzare il poster. Subito dopo sono andato in vacanza, così ho avuto il tempo di assimilare tutte le informazioni che mi avevano dato. A quel punto ci siamo incontrati, mi hanno parlato dei loro progetti, della loro visione e di tutto il resto. Sono andato di nuovo in vacanza e sono tornato a settembre. A quel punto ho iniziato a fare degli schizzi. C'era già un'idea principale. C'era già lo stadio di Parigi come lo conosciamo, ma abbiamo lavorato su idee diverse ed è vero che dopo 15 giorni di riflessioni e composizioni abbiamo definito l'idea di base in modo che potessi iniziare la forma definitiva del disegno. Tutto il lavoro sulle linee per poi passare al colore.
E ça m'a pris 4 mois, vraiment du 19 settembre 2023 au 19 janvier 2024.
E mi ci sono voluti in realtà 4 mesi, dal 19 settembre del 2023 al 19 gennaio del 2024. Qui nel mio studio mi sono chiuso dentro ed è diventato un bunker di lavoro. Niente giorni feriali, niente fine settimane, niente vacanze. Mi sono davvero chiuso qui dentro e l'ho presa come una specie di performance, di competizione. Disegnare era l'unico modo per immergermi al massimo nell'universo e così è stato. In totale ho impiegato 2000 ore in quei 4 mesi. Naturalmente c'era un termine ultimo per la consegna. Il comitato organizzatore mi chiedeva quando avrei finito il disegno. C'erano da rispettare anche i tempi della comunicazione e tutta l'organizzazione della promozione. All'inizio mi era difficile dare una data perché il disegno, il lavoro del disegno richiede tempo. L'affresco era molto dettagliato. Quindi era molto, molto difficile, almeno all'inizio della progettazione, stimare una scadenza. Ecco perché mi sono chiuso qui nello studio e ho dedicato tutto il mio tempo a questo progetto.
In tutto caso, al début du dessin, di stimare una deadline. C'est pourquoi aussi je me suis enfermé et que j'ai donné un peu tout mon temps à ce projet.
Ugo Gattoni, il suo lavoro è stato paragonato a quello di Möbius, non proprio un esponente della cultura artistica classica.
Tutto, ce sono a partir du moment où la comparaison vient de la part de Jean, c'est qu'ils y pensent, donc c'est que c'est vrai, j'imagine.
In un certo senso, il paragone viene fatto da persone che la pensano così. È vero, credo. Dopodiché ci sono paragoni con cui tutti si confrontano, anche con Dove Charlie. Non è affatto un riferimento per me, ma ovviamente è pieno di dettagli, è molto mainstream, lo capisco. La gente l'ha paragonato anche a Jérôme Bosch, ma non è affatto un riferimento, anche se conosco la maggior parte delle sue opere. Ma dopo Möbius è qualcosa che mi colpisce molto di più. Ovviamente sono stato influenzato da questo fumettista quando ero giovane, ed è una persona che apprezzo molto. Però in effetti non è un riferimento sul quale mi documento prima di disegnare. È qualcosa che è accaduto nel corso degli anni e che deve avermi ispirato, questo è certo, e quindi deve aver influenzato la mia linea. Dopodiché, quando faccio un disegno del genere, mi ci metto dentro ed è la mia mano a disegnare.
J'aime bien les... Moi, je travaille sur les fresques. Je crée des univers très larges, à 360, où on peut se balader...
Lavoro sugli affreschi, creo universi molto grandi, a 360 gradi, in cui si può camminare e passeggiare. Credo che sia questo il motivo per cui il comitato organizzatore si è rivolto a me, poter creare una mitologia di Parigi 2024 in cui si possa in qualche modo navigare. Ed è stato anche un pretesto per inserire il maggior numero di riferimenti possibili. Quindi Parigi, i monumenti, la festa. Poi mi hanno detto, sarebbe bello poter includere tutte le discipline. Non posso dire che non sia una sfida, ma mi hanno detto, vai avanti, vogliamo includere tutte le discipline, 43 in totale. Ma tra le Paralimpiadi e le Olimpiadi abbiamo cercato di rappresentare tutto. Quindi abbiamo dovuto verificare con ogni federazione come ogni atleta fosse rappresentato e così via. E poi, naturalmente, l'idea era anche quella di mettere gli spettatori, quindi noi del pubblico, in prima fila e di renderli protagonisti di questi giochi, visto che quasi tutte le discipline sportive si disputano in città. Anche noi siamo in mezzo agli atleti ed è per questo che ho disegnato così tante persone e spettatori in questo disegno.
Allora, il y en a plus autour de 30.000, j'ai pas le nombre exact. Mais en tout cas, ouais, chaque petit personnage a été dessiné à la main.
Quindi ce ne sono più o meno 30.000, non ho nemmeno il numero esatto, ma in ogni caso ogni piccolo personaggio è stato disegnato a mano, staccato dagli altri e non c'è copia e incolla. Dove l'ho disegnato? L'ho disegnato qui sul mio tavolo. Poi ho disegnato su un grande schermo. In seguito per il Museo d'Orsay ho fatto una riproduzione più grande, ma l'originale è 1,45 m per 1,05
m. Per il Museo d'Orsay c'è una riproduzione più grande, ma l'originale è 1,45 m per 1,05 m.
Bien sûr que la réalisation des premiers Jeux olympiques de l'époque moderne à Athènes.
Naturalmente la realizzazione della prima Olimpiade dell'epoca moderna ad Atene fu una collaborazione molto stretta tra il mondo francese e il mondo greco. In questa iniziativa si incontrarono l'ambizione francese e greca. Da una parte Pierre de Coubertin e il suo direttore generale e il suo gruppo internazionale che volevano diffondere lo sport in modo popolare e che non facevano molto caso allo spirito dell'antichità. Presa ad esempio solo per qualche dettaglio importante, come la tregua olimpica.
E poi c'était le côté grec qui, quand on lui a finalement proposé d'organiser les Jeux, ils ont vraiment.
E poi c'era il punto di vista greco che, quando ha proposto di organizzare i giochi, ha voluto dimostrare che la nazione poteva reagire, poteva farcela. Tutto ciò che è stato ideato per quella iniziativa si basava sul sapere ellenico, sulle ricerche archeologiche dell'epoca che avevano portato alla luce Olimpia e l'Acropoli. La Grecia antica era una scoperta quotidiana, c'erano molti documenti archeologici e dall'altra parte c'erano tutte le conoscenze archeologiche della ricerca francese, come i ricercatori che arrivano grazie alla scuola francese di Atene, poi ci sono i ricercatori del Museo del Louvre, per esempio. C'è un'intera cerchia di studiosi che affrontavano la letteratura, il tema della democrazia, le arti figurative, l'architettura. Tutto questo è stato importante per creare giochi moderni. Lei mi chiede quale sia l'oggetto più importante dopo la Coppa Braal, che è ovviamente l'oggetto simbolo che arriva a Parigi per la prima volta dopo la sua ideazione nel 1896. Si tratta di un momento glorioso per questo piccolo oggetto che si trova in una fondazione greca.
Allora, a part cette coupe, je pense que un objet que je pourrais comme ça souligner, c'est ce relief du musée du Louvre.
Poi penso a un oggetto che potrei sottolineare come importante. Il rilievo del Museo del Louvre, con cui è stata realizzata una lastra di sarcofago dei bambini romani. Si tratta di un pezzo poco conosciuto, composto da piccoli atleti, degli amorini che fanno sport e che ho scoperto essere stati disegnati sul primo manifesto olimpico e sulla copertina del programma dell'album commemorativo. Si tratta di oggetti reali, esistenti, conservati al Louvre, che sono stati utilizzati e valorizzati nell'iconografia olimpica trovati nel Museo del Louvre, che sono stati evidenziati in modo, come posso dire, del tutto umoristico, per dimostrare questi legami tra il Museo del Louvre, che ha donato molte immagini e che è stata fonte di ispirazione per definire questa iconografia olimpica. Altri oggetti sono addirittura finiti sui francobolli commemorativi. Anche la serie emessa nel 1906, ad esempio, è stata creata grazie alla collaborazione tra Grecia e Francia. La tipografia era francese. La Zecca di Parigi ha fornito il materiale per questi francobolli magnifici che sono esposti per la prima volta qui a Parigi.
Che hanno creato insieme questi progetti magnifici di timbre che sono esposti per la prima volta a Parigi aussi.
Lasciamo il Museo del Louvre dopo aver letto una frase di Pierre de Coubertin che riteneva la presenza femminile nello sport come antiestetico. Al massimo le donne potevano essere utili per portare le corone d'alloro ai vincitori. Sono frasi del fondatore dei Giochi Olimpici moderni. I passi verso la parità nel numero di atleti maschi e femmine raggiunta a Parigi 2024, i passi, dicevo, sono stati decisamente lenti. Ad Atene non una sola donna partecipò, mentre gli uomini furono quasi 250. A Parigi 1900 furono ammesse le donne, ma solo in alcune discipline, come golf, tennis e vela. Qui si registrò anche la prima medaglia d'oro vinta da una donna della Confederazione, Hélène Barbet, proprio nella vela. Ma possiamo etichettare Pierre de Coubertin come misogino? O anche qui c'entra la tradizione classica ellenica, sebbene riletta oltre 2000 anni dopo? La professoressa Eva Cantarella.
Il ruolo della donna era la riproduttrice, era la riproduzione. E quindi passare dal ruolo di riproduttrice, per carità, se non ci riproduciamo poi non ci sono gli atleti, a però a quello di atleta richiede molto tempo e molto tempo ha chiesto, infatti, questa è la ragione, moltissimo tempo. E Coubertin non era un signore, sarà stato molto anche simpatico, che si interessava molto alla Grecia, ma che della Grecia conosceva molto poco. E quel poco che conosceva molto spesso era sbagliato, quindi non dobbiamo credergli come storico, ecco.